שאלת, כי הלאה. שיתו ודי רבש, עובד שינתו טרנטוטו, אותי כל אוקיי כזה, כי נו נפיל, הנה לבורו.
חזל אמרו,
סג'נו דטו, קיום קווה, כנונה אפילי, קונסידרטו קוממורטו. לא זוהר, סקריבה, אולוומו סנס אפילי, אקימטו, סטרילה, עקר, אסו אמולי, אקימטה, סטרילה. אלו סטסו מודו, לתורה, סנס המצוות, אקימטה, לתורה, סטרילה. בקווסטו מוטיבו, אביום סטודיאטו, כנון אלו סטודיו, כאפי אימפורטנטה, מלאציונה.
ובזוהר הקדוש אומר
אני לא זוהר סקרו דיצ'ה פקד התורה הקיימתה אלברו קומסקיטו אהונה אלברו דיביטה פרקולו אוקלה פוסיידונו אלוומו אהונה אלברו קומסקיטו אלוומו אל אלברו דל קמפו אלה מצוות דל התורה שונו קומפרוטי נתחי פרולה, פרקל התורה אל וומו סונו קיימתי על ברו, קווינדי, קומו נעל ברו, נון דאפותי, שימי לאון הפסונה סטמבילה, כנון ג'נרל נולה, קוזי, לוומו אל התורה, סונו קיימתי סטרילי, סנון אנופילי.
ויש להבין
בשלמה קומפרנדרה
העץ שאינם מולידים הם נקראים
רומו
יכולים להבין אבל מדוע כשהאדם
תראו פרקה כואנו רומו סטודיה לתורה אינו נשג ב לפרצ'ט הידי לתורה לתורה ויינק ימטה סטרילה כל הכל הוא המנון ולסה גבירה הפרצ'ט הנה לתורה עשו קווסטו פורטה כל הכל נודטו איסאג'י גרנדה לסטודיו כפורטה אדונציונה ונראה כלתורה דה ופורטה אדציונה סנון פורטה come la Torah è colpevole in questo che non porta all'azione quindi è come la, se la colpa non fosse della persona ma della Torah questo è possibile si sa che ci sono due questioni davanti a noi che sono lo scopo della creazione e la correzione della creazione. Lo scopo della creazione è che il suo desiderio di fare il bene alle sue creazioni, il che significa che gli esseri creati riceveranno da lui gioia e piacere. Per questo motivo ha creato nelle creature il desiderio di ricevere piacere. E questo vaso che è il desiderio di ricevere piacere e delizia per placare il desiderio che ha nelle creazioni, nelle creature, questo vaso arriva da parte del Borè, perché ha creato questo per il suo scopo, perché senza desiderio di qualcosa è impossibile provarne piacere da esso. È noto che l'intero piacere per una cosa può essere ricevuto solo in base al desiderio che si ha di essa. Questa è la misura della grandezza del piacere. E non importa ciò che una persona desidera, ma il desiderio verso questa cosa rende importante quella cosa. Pertanto questo clic che viene da parte del Boe è completo, cioè che in ogni posto in cui l'uomo vede che lui può far uscire dalla cosa un piacere, fa subito tutto il possibile per ottenerlo, il piacere. Ma non è così. Il cli che le creature devono creare, che è in opposizione di forma rispetto al cli del Boré, questo è molto difficile da fare, perché è contro la qualità del cli, contro la qualità del cli che il creatore ha creato. E questo cli, nessun uomo può farlo, come hanno detto i nostri saggi. L'inclinazione dell'uomo lo supera ogni giorno, e se non fosse per l'aiuto del creatore, non la supererebbe. E qua viene chiesta la domanda: se un uomo non può superarla, cosa deve fare se solo il creatore può dare il superamento dell'inclinazione al male? La risposta è che egli deve iniziare il superamento, ossia che l'uomo deve vedere che ha il desiderio di sconfiggere l'inclinazione al male. Se l'uomo non ha il desiderio di sconfiggerlo, come può ricevere l'aiuto? Perché aiuto di ottenere la cosa, allora si può dire: aiuto significa che desidera qualcosa, è difficile da ottenere, allora si può dire che gli si dà aiuto per ottenere ciò che desidera. Ma quando una persona non ha alcun desiderio, come possiamo dire che la stiamo aiutando a ottenere qualcosa che la fa soffrire? Aiuto significa che viene aiutato per provare piacere, non che viene aiutato per soffrire. Per questo motivo, se un uomo vuole veramente fare il lavoro del creatore in Lishma, che è per lo scopo di dare, deve voler fare tutto per il bene del creatore. Quando l'uomo vuole veramente lavorare per il bene del creatore, allora il corpo inizia a mostrare la sua forza, che lui vuole proprio che l'uomo fa tutto per il proprio bene e si oppone con tutta la sua forza a questo lavoro, presentandogli tutti gli argomenti delle spie che la giustizia si trova dalla sua parte. Poi se qualcuno viene ad aiutarlo, questo uomo sarà felice di questo aiuto. Egli sarà molto grato per l'aiuto ricevuto. Allora si può dire che ricevere un aiuto dall'alto, come hanno detto i nostri saggi, chi viene a purificarsi lo aiutano. Tuttavia, se egli non ha iniziato questo lavoro, allora mancano qua due cose. Uno, lui pensa di non aver bisogno di aiuto e di poterlo fare se vuole, di essere un uomo. Pertanto non ha bisogno di aiuto. Ne consegue che non ha il cli per la luce. Due, se non si è sforzato per raggiungere lo stato di che tutte le tue azioni saranno per il bene del cielo, allora non vuole nemmeno che gli venga data la forza di non lavorare per il proprio beneficio, ma per il bene del creatore. Ma lui sì che vuole lavorare per il suo beneficio. E se lui sente che osservando la Torah e le mitzvot non otterrà nulla per il suo beneficio, questo è considerato per lui una maledizione e non una benedizione. E per questo motivo deve iniziare questo lavoro con le sue stesse forze, e poi gradualmente lui acquisisce il desiderio che valga la pena lavorare per il bene del creatore, e inizia per lui l'ordine di ascese e di discese, cioè una volta vede che vale la pena lavorare per il bene del cielo e una volta che si arrende all'argomento del corpo che chiede che cos'è questo lavoro per voi, lavorare per amore del cielo. E attraverso le ascese e le discese inizia a comprendere il beneficio nel lavoro per lo scopo di dare e cosa perde se non riesce a uscire dall'amore per sé. E quando l'uomo supera e non sfugge la battaglia, ma supera e accresce la sua preghiera affinché il creatore lo aiuti, che gli danno l'aiuto necessario per poter uscire dalla ricezione del dominio di colui che riceve per sé, allora ha bisogno di un grande superamento per credere che il creatore lo aiuterà, darà l'aiuto, cioè che deve credere che tutto ciò che lui vede, che è più difficile uscire dal controllo di colui che riceve, e vede che ogni volta comincia a percepire come il suo male è peggiore di quello degli altri, allora in quel momento lui deve dire che probabilmente il creatore mi aiuterà ora, per la ragione che ora sono arrivato a conoscere la verità, che senza l'aiuto del creatore è impossibile, perché tutte le cose che lui ha pensato di fare, delle azioni che li aiuteranno ad uscire dal dominio di colui che riceve, non lo hanno aiutato, ma al contrario, colui che riceve si è rafforzato e mostra una maggiore resistenza nel lavoro per lo scopo di dare. E in quel momento l'uomo deve superare e non cedere al consiglio delle spie, ma superare al di sopra della ragione, che il creatore aiuterà, come ci hanno promesso i nostri saggi, colui che viene a purificarsi lo aiutano. Tuttavia, da dove si può l'uomo ricevere la forza di superare perché potrà credere nella fede nei saggi? Questo solamente grazie alla forza della Torah. Come hanno detto i nostri saggi, ha detto il Creatore: ho creato l'inclinazione al male, ho creato la Torah come spezia. Cioè, attraverso la Torah, egli riceve la forza di superare durante la guerra. Cioè, quando deve acquisire i kelim dell'oscurità, del buio, in modo da avere poi il discernimento come il vantaggio della luce non fanno nascere nulla. Ora possiamo interpretare ciò che i nostri saggi hanno detto. Perché i discepoli saggi non generano discepoli saggi dai loro figli? Perché non benedicono prima nella Torah? E questa ragione è molto difficile da comprendere, perché noi vediamo che anche i semplici padroni di casa pronunciano la benedizione della Torah, e quando sono invitati alla lettura della Torah anche loro dicono la benedizione. E come è possibile dunque che i discepoli saggi non benedicono prima della Torah? E secondo questo dobbiamo interpretare quello che si studia la Torah, e non si mirano con l'intenzione della Torah. Per cosa loro studiano la Torah? Cioè, cosa loro vogliono ottenere in cambio dell'impegno della Torah, dato che non si fa nessuna azione, ma solamente perché gli porterà qualche beneficio. E la risposta è che non hanno benedetto prima nella Torah. cioè che non avevano prima l'intenzione che la Torah deve portare a loro la benedizione, che il soggetto della benedizione significa d'azione. In altre parole, che non intendevano che la Torah desse loro kelim di benedizione, cioè vasi di d'azione. Ecco perché la Torah loro non si possono uscire figli che siano riconoscibili come discepoli saggi, ma come detto sopra, che la loro Torah che loro studiano non produce per loro la qualità di mitzvot, che sono atti, azioni di d'azione, ma loro rimangono nella qualità di sterile e la loro Torah è sterile. In altre parole, che questi discepoli saggi che studiano la Torah non generano i loro figli, cioè gli atti chiamati mitzvot, che saranno evidenti che provengono da discepoli saggi, ossia che sono buone azioni, chiamati atti di d'azione, che la luce della Torah ha generato. Questo si chiama discepoli saggi non generano discepoli saggi dai loro figli. E non è evidente da loro azioni che sono dovuti nascere dalla luce della Torah, che è chiamata discepolo saggio. Vale a dire che imparano la Torah e la luce della Torah dove produrre azioni, e che significa che tutte le loro azioni saranno per il bene del creatore e per essere compensati con l'advekut come creatore, per aderire alla vita delle vite. E perché non ce l'hanno questo? Perché non hanno benedetto prima nella Torah, ossia che prima di studiare la Torah non hanno mirato la loro mente sul fatto che stanno per imparare, in modo che la luce della Torah porti loro il rimedio che li porta al bene. Di conseguenza possiamo comprendere ciò che i nostri saggi hanno detto: ogni uomo che non ha figli è considerato come morto, per la ragione che i figli sono la qualità di mitzvot, il che significa che tutte le mitzvot che compie sono per lo scopo di dare. Questo si chiama dvekut con la vita delle vite. Naturalmente, se non ha vasi di d'azione, è separato dalla vita delle vite ed è quindi considerato morto. Come hanno detto i saggi, i malvagi nella loro vita sono chiamati morti. Ora possiamo capire cosa hanno detto i nostri saggi a proposito del versetto Zion nessuno la richiede, nel senso che è necessaria una richiesta. Ciò significa che Zion è chiamata Malchut, cioè il regno del cielo. Questo significa che tutte le azioni dell'uomo devono essere fatte per il bene del creatore e non per il proprio bene. Come è scritto, mi ricordo di Dio e gemo quando vedo ogni città costruita sulle sue rovine. È la città di Dio abbassata sul fondo dell'inferno. Cioè, ciò che riguarda il proprio interesse va bene, e ognuno cerca che questo avvenga nella massima completezza. Ma non è così. La città di Dio, che è il lavoro santo, lavora per il bene del creatore. Questo lavoro è un lavoro di bassezza, umiliazione. Questo richiede la luce della Torah. Vale a dire, chi impara la Torah, prima di imparare la Torah, deve chiedere alla Torah di dare questa luce che potrà lavorare per il bene del creatore. Sembra che come nella questione di rivelare che bisogna avere l'aiuto della Torah, che deve essere pretesa chiara prima che vengo a studiare cosa io voglio che la Torah correggerà in me. E tutto lui lega a questo che lui farà, tutto quello che lui fa per il bene del creatore, questo è il discernimento, se sono per il bene del Signore o non per il bene del Signore. Sì, dice Rav, il Signore è una cosa occultata dall'uomo e anche l'intenzione dell'uomo stesso è occultata anche dall'uomo. Vuol dire che noi è molto difficile per noi chiarire qual è la mia intenzione quando io faccio un'azione. Allora, come con tutti questi due parametri così importanti sono occultati, come posso venire con una pretesa chiara alla Torah? Chiediamo agli amici e vediamo. Sì. Grazie mille, Rav. Io voglio chiedere in seguito a quello che l'amico ha chiesto. Bisogna rispondere. Lui parla sul regalo. Questo è il regalo che noi dobbiamo ogni giorno. Grazie mille su quello che abbiamo qua. E io chiedo il regalo, lui dice quello che lui ci ha scelto da tutti i popoli. Dall'altro lato il regalo è la Torah. La Torah, se noi non facciamo per essere con intenzione corretta per il bene del Bore, questo non è la Torah, è sterile. Vuol dire, io chiedo me stesso qua, io ogni giorno mi sveglio alla mattina, ringrazio il Bore sugli amici, su Rav, grande Rav, su Rabba, su Bala Sulam. Alla fine io chiederò su cosa devo dire grazie, a cos'è questo regalo grande che si trova qua, perché alla fine se io guardo qua io devo associare tutto al Bore. Allora io chiedo, dov'è il regalo? Qual è il regalo? Cos'è il regalo? Allora tu non rispondi alla sua domanda, ma tu aggiungi la tua domanda. Mi interessa che voi chiedete e rispondete, che ci sarà un discorso tra di voi, ognuno chiede nell'area. PG31, cos'è esattamente il tempo dello studio della Torah? Solamente nella lezione possiamo studiare la Torah anche durante la lezione. Rav, si può giorno e notte essere dentro la Torah. E tutto dipende dal desiderio, come mirare il desiderio, come sforzare di incrementarlo. Il desiderio. Allora viene chiamato che lui si studia. Male. Da Africa chiedono che cos'è aderire nella vita delle vite. Se puoi spiegare. Aderire alla vita delle vite è anche nel Bore, perché lui è la sorgente della vita e noi dobbiamo attirare la luce che ci porta al bene per arrivare al centro della vita, di aderire a lui. Da Woman Mark 88 chiedono come si può uscire dallo stato di sterile. Questo cercare di sforzare sempre di cominciare il lavoro di nuovo e di comprendere che tutto dipende dall'uomo e non dal Bore che Dio ha creato per fare, vuol dire fare azione di direzione, azione di connessione, Ed allora in questo modo l'uomo obbliga il Bore di aiutarlo. Ed allora attraverso la luce che ci porta al bene, lui esce dal per lo scopo di ricevere. Bene, sì. Anche volevo chiedere perché veramente tattiche e consigli si chiama azione. Sembra quasi al contrario. Azioni, capisco che l'uomo viene e si sforza di fare la stessa azione una volta dopo l'altro, ma consigli e tattiche sembra quasi che tu cerchi qualcosa nella vita normale, sembra opposto. Tattiche come non lavorare, perché tattiche per non lavorare, sono questi trucchi, sembra quasi il contrario. Allora, nel cammino verso lo scopo tu hai dei consigli, tattiche vari, che tutto è deve avanzarti verso lo scopo. Sforzi non sono fare le stesse azioni giorno dopo giorno dopo giorno. Azione è uno sforzo che attraverso di esso tu ti allontani dal desiderio di ricevere. Tutto qua. Noi studiamo anche qua che i consigli e la Torah in sé, Eitin la Torah, che noi non abbiamo consigli, c'è solo un consiglio, la Torah. Perché allora cercare ogni giorno? Perché c'è sempre lo stesso consiglio, solamente bisogna insistere. Non penso che è così. Comunque, se l'uomo riceve lui ha ogni volta una cosa nuova, condizioni nuove, delle limitazioni nuove, per questo non penso che è la stessa cosa. Ogni volta che ti chiedono tu dici di fare sempre la stessa cosa, connessione, anche nella connessione in sé, dice Rav, tu hai migliaia di condizioni diverse che sembrano come nuovi ogni volta. Quale rinnovo? Allora, come vedere? Va a vedere che in ogni istante si rivelano a te nuove condizioni nel tuo lavoro. Devi avvicinare la Torah e le mitzvot al Bore e alla natura spirituale. La cosa cercare? Cercare come le condizioni modificheranno, o come riguarda ieri, o come 5 minuti. Le condizioni che il Bore ha dato sono nuovi, ma secondo quello che viene rivelato a te. Grazie. Grazie. Cosa vuol dire cominciare il lavoro? Che l'uomo comincerà il lavoro. In realtà, ogni istante, ogni momento che l'uomo sente che lui deve cominciare, che lui ha una nuova idea, c'è davanti a lui qualche qualcosa a seguire nuovo, allora lui comincia di nuovo. Non c'è nulla di male speciale che fa cadere l'uomo, no? Sì. Quello che sembra a me nei miei vasi di cominciare il lavoro vuol dire di fare su questo qualcosa con la mia forza, qualcosa da te, sì, dice Rav, sì. Tu controlli te stesso, se tu comprendi il lavoro, se tu la senti, tu come la inizi dal zero, ti rivolgi al Bore e pretendi, chiedi, preghi. Lei scrive qua che se io non comincio il lavoro di nuovo, se non comincio il lavoro, allora io come mi trovo in una bugia di me stesso. menzogna, ma io volevo capire cosa vuol dire cominciare il lavoro di nuovo, dove io identifico che io in qualche menzogna devo di nuovo fare il lavoro. Controlli e vedi, fin quanto i tuoi vasi sono puliti, lavoro pulito, vuol dire lo scopo pulito, l'intenzione pulita, fin quanto vuoi solamente aiutare il prossimo, alle altre, alla diecina prima di tutto e poi alle altre, e fin quanto tu sei aderito a loro e non in te stesso, fin quanto tu vuoi solamente investire in loro e là vedere il successo e non nelle tue tasche. È così? Ok, grazie. Sì. Tutti ascoltano quello che gli amici parlano e sono pronti a mescolare, anche chiedere e aggiungere. E non che io lavoro qua con ognuno da solo. Rav, anche io voglio chiedere su consigli e trucchi, perché dice saggio è chi vuole essere discepolo saggio. Per questo bisogna fare dei consigli e tattiche. E anche Bala Sulam dice uscite da tutti gli affari immaginari, date tattiche e consigli come arrivare all'amore degli amici. Allora c'è qua due cose, la potenza e la forza del desiderio, e ci sono dei trucchi e tattiche come realizzarlo. No, diciamo. Allora, ieri c'era la lezione delle donne, molto, molto forte, con tanta potenza. Se l'altro tanto io sentivo che c'era anche delle tattiche o vari consigli, varie cose che non sono tanti precisi e connessi. Come si perde questa potenza della donna in noi? O la precisazione dell'uomo è in noi e la combinano insieme. Ci sono in questo tanti discernimenti. Si dice la donna e l'uomo e la donna, la scena è tra di loro che sono come uno. Sono divisi tra di loro, che ognuno di loro può modificarsi in ogni situazione in opposizione dell'altro, e loro due così anche verso il Bore, ma dobbiamo preoccuparci prima di tutto che tu prendi la donna, vuol dire che è Malchut Shamayim, che sarà la figlia del saggio, il discepolo saggio del Bore, figlia del Bore, che avrà connessione con questo. Eccetera, di chiarire le cose, non so, è un mare di condizioni. Io chiedo perché ho sentito una potenza molto molto grande di avanzare, una forza, un'aspirazione di avanzare, e con essa una mancanza in potenza di come fare questo, come fare questo. E quando noi, che c'è la lezione dei uomini, c'è una cosa di precisare le cose, è completamente diverso. Chiedo come combinare queste due dentro di noi. Ma prima di tutto bisogna controllare sempre noi stessi, se noi, mentre noi ci affaccendiamo con le donne, se noi togliamo e facciamo scendere il livello o no, che loro sentiranno che noi nel lavoro con loro pretendiamo da loro anche di innalzare il livello. Ecco, quello che è importante di dare a loro la possibilità di avanzare. Loro però non lo sanno, loro vanno dietro di noi in qualche modo qua e là, con una quantità piccola, molto, ascoltano. Noi non abbiamo ancora lavoro con loro come lavoro con i maschi. Questo non va bene. Non va bene. La donna deve ricevere proprio la stessa porzione dallo studio nostro come noi riceviamo. E per questo noi dobbiamo avanzare, evolvere, andare verso questo. È in questo che noi ci avviciniamo. Allora anche meriteremo il supporto. Questo ci manca tanto. Supporto corretta, forte, grande, dalla seconda parte della metà, dalla seconda metà del vaso. Di nuovo volevo precisare, ho sentito che c'è un motore molto grande, molto molto grande, con potenza che non si può neanche immaginarla, descriverla. E non c'è un volante che lo guida. Il volante c'è nella mano di ognuno fin quanto lui organizza la sua metà parte, la sua moglie, che sarà un aiuto contro. E da loro due gireranno nel modo corretto il volante. Per questo è così, Rabash così tanto ha precisato questo, che è obbligato proprio. Dentro un po' di giorni lui perde la donna, la moglie, e lui deve sposarsi di nuovo subito. E in generale questo si vede su di, che anche lui ha fatto così con devozione. Io sento che la domanda ancora non è chiara. Questo dobbiamo modificare l'atteggiamento dell'uomo, di cambiare l'atteggiamento delle donne, e loro due di cercare di far vedere come si connettono, e che loro saranno una donna e l'uomo come uno, la parte femminile e la parte maschile come uno, e che completeranno uno l'altro, perché se no nei nostri giorni, quando noi ci avviciniamo alla correzione completa, noi lavoriamo con il vaso rotto e non ci uscirà nulla da questo.
L'amico dice: voglio fare un esempio. Nella lezione del mattino tu ti dirigi agli uomini. Nella lezione di mezzogiorno più verso le donne, nella lezione di Shabbat tu ti dirigi alle donne, e lo vediamo, vediamo che qualcosa di nuovo esce da te, qualcosa di più, come dire, più duro, qualcosa di più forte, di più potente, quando tu ti stai dirigendo alle donne. È come se fossimo con, non fossimo con te in questo sforzo. Non so, dice Rav, io penso che opposto a questo io chiarisco dei concetti che è difficile lavorare con loro. Anche che tu, che voi non state chiedendo dalla vostra donna le devozioni, loro ce l'hanno, ma naturalmente non è che vengono, non è che viene dalla coppia. dalla relazione fra il marito e moglie. Dudi, sto domandando. Ieri dalla riunione delle donne si è sentita una forza speciale da una parte e dall'altra parte anche c'era molto dispersione, le donne non erano focalizzate. Non abbiamo sentito la lezione come si fa nella lezione del mattino con un focus, con la forza. Qual è la maniera corretta per usare, per attivare il cli femminile? Perché ritorniamo, perché ritorni al cli mondiale in generale e al cli maschile. Rav dice, la donna deve sentire che lei viene alla lezione sotto pressione del suo uomo, e quando torna lei deve sentire che ha dato tutta la forza nella direzione che ha ricevuto. Questa è la cosa prima, primaria. La seconda cosa, che anche dobbiamo vederlo come dei bambini, che come dei bambini, che se è possibile è possibile trasmettere qualcosa a loro. Come dire, le donne sono un gruppo molto serio, molto responsabile per tutto quello che dobbiamo fare con loro. Dudi dice, oggi le persone sono ben diverse, le donne partecipano, donne veterane, e d'altro lato ci sono donne novizie che sono appena unite a noi. Qual è il trattamento adeguato? Diciamo che se abbiamo la forza di incaricarsi delle donne, qual è il trattamento adatto verso le donne perché possiamo avanzare? Rav dice, non lo so, tu stai domandando qualcosa di molto profondo e molto grande, e devo dirigermi per rispondere a questo, non lo so. Io penso che tutto dipende dall'attitudine degli uomini, mentre più la persona si dirige alle donne e gli chiede che sia insieme a lei come un socio, ci sarà veramente un cambio di attitudine. Domanda. Tu non stai domandando devozione dalle donne. Loro hanno devozione naturale, ma noi non stiamo domandando la devozione adeguata. Cosa dovremmo chiedere da loro? Chiedere loro. Chiedere la devozione delle donne, che loro siano devote al gruppo, al loro sposo, ai programmi, alle discussioni nelle quali loro partecipano. Significa chiedere serietà dalle donne intorno a questo. A parte questo, ci sono altri aspetti dove ci stiamo avvicinando l'uno all'altro e dove comincia un lavoro spirituale, dove l'uomo è incapace, allora la donna deve entrare e aiutare l'uomo, supportarlo. Senza questo l'uomo non potrà sostenere il clima mondiale, e in generale si scopre la Shekinah fra di loro, in questa relazione, qual è il cli che si forma fra l'uomo e la donna insieme. E questo è qualcosa che o non ha fatto sforzi sufficienti. Può essere così, dice Rav. L'amico dice, allora cosa fa con la sensazione che lui sta facendo qualcosa molte volte ma non ottiene risposta o risultati? Qual è la conclusione che può fare questa persona? Rav dice, probabilmente qualcosa di principale, centrale, importante non l'ha preso in conto. L'impegno nella Torah deve essere organizzato Non so che cosa vuol dire impegnarsi nella Torah, che non sia venire a dormire. No, prima di impegnarsi nella Torah, prima di impegnarsi nella Torah, uno deve benedire oppure si converte in una maledizione. Che cos'è leggere la benedizione della Torah? No, organizzare le intenzioni prima dello studio. E assumiamo che la persona si setta se stesso, diciamo, configura il suo studio, sì, vuol dire che viene a lavorare con una, che viene a studiare con una mancanza, sì. Non per chiedere dalla Torah solo per l'intelletto, ma chiedere che lo cambi, cioè che gli cambi la sua intenzione. Quando lui se ne va, vede che è uscito nello stesso modo in cui è entrato. Che cos'è che è mancato nel cammino? Rav dice, probabilmente la sua intenzione deve essere verificata. Se lui si rende conto che questa intenzione è adeguata, si è connesso con gli amici in un desiderio iniziale, in una tendenza verso uno scopo, e che loro si sono aiutati in un l'altro e hanno stabilito la connessione fra di loro come un desiderio unico e un vaso unico, e questa è la maniera in cui uno continua. Dopotutto, dell'azione di una persona, lui ha fatto degli sforzi, si è sovrapposto, ha chiesto, si è connesso, e alla fine deve esserci come un cli che viene dal creatore. Allora il creatore lo aiuterà. Sì, questo vaso è in connessione con loro, però questo non dipende dalla persona, se non ha aiuto dall'alto.
חייב להיות מצב שאם האדם עושה הכל חייב הבורא לעזור?
בטח. אסור אפילו לחשוב שזה לא יכול להיות.
Non c'è traduzione, scusate. Ok. E non deve neanche nemmeno pensare che questo possa succedere, dice. Così. Avanti, per favore, Jacopo. Relativamente al congresso delle donne di ieri, quello che vorrei dire è che io quello che ho sentito è che c'è stato moltissimo dolore. Dolore è una richiesta, una parte molto chiara e una parte molto dispersiva, però che sta cercando nell'oscurità cosa fare. E qui, nella lezione del mattino degli uomini, le cose sono più chiare, sono più precise, vanno in una direzione precisa, ma io ho la sensazione che quello che manca qua il dolore, che noi possiamo prendere dal dolore che si è sentito e lavorare con questo dolore. La domanda è che io ho è: come prendiamo questo dolore che si sente delle donne e come andiamo avanti con questo stesso dolore, noi gli uomini? Rav dice, possiamo includerci in questo stesso dolore. Cercate un po' di sentire quello che alle donne gli fa male. Da parte loro della vita che loro hanno, di come loro si sentono, come sentono loro stesse che sono sole, che non hanno nessuna possibilità di avvicinarsi al Creatore se non con il loro marito. Veramente che il loro marito è la stessa cosa, soltanto che non è qualcosa che rispetto a noi, che pensiamo molto su questo. Noi ci dimentichiamo che all'uomo si chiama mezzo corpo, che non sembrerebbe che ha a che vedere con il lavoro spirituale, ma che è sposato e altro. Domanda: ma se una donna consegue e di passare il dolore che loro hanno all'uomo, questo ci aiuterebbe tutti. E Rav dice, questo dipende dall'uomo, non dalla donna. La donna ha la disposizione, in tutti i sensi, di influenzare quello che è nel dolore che lui ama. La questione è se l'uomo è disposto a captare questo dolore e di dare una risposta. Rav dice, la domanda, quale deve essere la relazione per lui per poter captare, includere questo dolore che le donne hanno? Rav dice che lui senta la responsabilità e il dolore di quanto è che gli deve alla donna e che non può conseguirlo e che anche magari disprezza questo. L'uomo disprezza la donna in un modo naturale, è qualcosa che noi lo sappiamo. E per questo è qua dove è il lavoro che deve fare l'uomo. Domanda, cos'è un aiuto contro? Com'è che si usa questo appropriatamente? Come si usa questo dolore appropriatamente? Rav dice, io credo che prima di tutto bisogna capire che se non si connettono non possono raggiungere la completezza. Come deve lavorare un uomo che la sua donna non è nel cammino, oppure una donna che suo marito non è nel cammino? Rav dice, raccontargli un po', ad ogni modo, di che cos'è che succede nella spiritualità, cos'è che succede con noi. Quanto dobbiamo stare più vicini gli uni agli altri? Domanda. Io, per esempio, io racconto a volte, lei magari non vuole sentire a volte mi ascolta quasi per obbligo, non è una cosa facile. Rav dice, sì, ti capisco. Però ad ogni modo bisogna cercare di riempirla. Per quanto possibile. Grazie. Rav dice, come che non abbia a che vedere con la lezione o con quello che è il gruppo, così, girarci intorno. Domanda. Il lavoro che faccio nella decina, più o meno io lo so, noi ci connettiamo, leggiamo, facciamo workshop e altro, ma con la donna cos'è che si fa? Bisogna anche studiare, bisogna fare un certo lavoro che è spirituale. Rav dice, io ho visto Rabash che lui studiava con sua figlia, che lui gli leggeva gli articoli, gli stessi articoli che lui scriveva per noi. Domanda, allora anche con la donna io posso leggere e parlare dell'articolo? Certamente, dice Rav, con la donna tu puoi tutto, aperto in tutti i sensi, in tutto quello che vuoi. Anche nell'articolo della mattina, sì, certamente, con la donna non c'è nessun tipo di barriera. Domanda, e che cos'è che aggiunge alla persona, l'uomo che lavora con la sua donna? Rav dice, lui si prepara per se stesso un vaso intero. Domanda, allora lui arriva con una maggiore predisposizione, che Rav dice che il creatore si influenza su di lui per mezzo della sua donna. È qualcosa di importantissimo. Tu puoi trovare dentro la Torah ogni tipo di abitudine che, per esempio, se l'uomo non ha questo partner che è la donna, allora veramente non va avanti, non avanza. Ci siamo? Sì, lui. Domanda, in che cosa è differente l'unione fra l'uomo e la donna? In quello che è fra l'uomo con la sua decina è completamente differente. Con la donna lui può stare in una connessione che non ha niente a che vedere, non ha nessun tipo di barriera. Invece con quello che sono gli amici, lui deve stare attento di come parla, come, quanto è aperto, quanto no. Lì realizza come dei comandamenti diversi, ordini diversi. La connessione che c'è fra gli uomini nella decina, cos'è che aggiunge alla connessione con la donna? No, non copre tutto. La donna ad ogni modo entra combinazioni che sono più interne dell'uomo. Domanda: che cos'è che tira fuori da lei l'uomo nel suo lavoro spirituale? Rav dice: lui non tira fuori da lei niente, lo sente nel cuore direttamente, diretto nel cuore. Non è neanche una cosa che vi riesco a esprimere, che vi posso esprimere. Diciamo, una coppia che studia la saggezza della Kabbalah, l'uomo e la sua decina, la donna e la sua decina, leggono Rabash, avanzano ognuno per conto suo. Cos'è che è la connessione fra loro? Cos'è che si può prendere nella connessione fra loro? Rab dice: l'uomo sente dalla connessione con la sua donna quello che è un'aggiunta. Il vaso, il kli, veramente un'aggiunta. Domanda: e con cosa si forma questo kli? Come si stabilisce questo kli? Nella connessione con la donna. Domanda: in quello che è la comunicazione abituale, quotidiana? Rav dice: nella connessione, comunicazione che hanno fra di loro, di com'è che ogni volta si vanno connettendosi uno in relazione all'altro, che si toccano interiormente. In relazione alla coppia e in relazione al mondo, ed è chiaro che tutto è connesso con tutto, ma se io ho preso una parte molto piccola oggi sullo stesso tema, che per mezzo della natura noi come uomini disprezziamo la donna, e proprio su questo, com'è che noi possiamo lavorare su questo? Sulla questione che noi abbiamo l'obbligo di non disprezzare la donna, se ognuno lavora in modo individuale o se è un lavoro che dobbiamo fare dentro la decina, se questo tema deve esprimersi in quello che è una discussione, e se la risposta è allora come farlo. Rav dice: noi prima di tutto dobbiamo stare in connessione fra di noi, e a partire dalla connessione fra di noi dobbiamo, ognuno deve prendere la sua donna, e ognuno, anche che non sia sposato, deve sposarsi e deve costituire una famiglia. E così in questo modo stare in una connessione maggiore. Ma la connessione comincia con il fatto che l'uomo cerca la connessione col Creatore, e a partire da questo si connette con la sua donna, e con lei fissa quello che si chiama una casa, e che si connettono in questo modo ogni volta di più e di più. Da parte delle persone. Domanda: forse sul tema, cambiando tema, su come studiamo la mattina, tu adesso hai detto che magari, non so, un amico deve fare una cosa un po' più di come dibattito, che un amico chiama, un amico parla, l'altro risponde. Che direzione ci dai? Voi non partecipate, uno domanda, magari l'altro risponde, gli altri dormono. Domanda: noi siamo con l'io, con questa nuova postura. Magari io vorrei presumere una certa direzione di come deve succedere. Sembra che tu ci stia dirigendo in questo senso. Rav dice: io vorrei arrivare a qualcosa del genere, ma non so neanch'io cosa fare, perché questo dipende da quant'è che ognuno di voi vuole partecipare in un modo attivo nella lezione. Domanda: ma com'è che dovrebbe essere questo? Diciamo, un amico si ferma qua con una domanda, si alza con una domanda, l'altro amico risponde da quello che lui sente, allora tu senti e tu li dirigi verso dove devono andare? Rav dice: la cosa principale è la partecipazione. La cosa principale è la partecipazione, che tutti gli amici che sono qua e anche in tutto il mondo, che tutti partecipino nell'assorbire i contenuti. Domanda: io vorrei dare un esempio. Diciamo che Gilad o Dudi si alzano e fanno una domanda. Loro sono dei conferenzieri, diciamo, che sono una meraviglia.
Però,
per esempio, un amico gli domanda a Rav, tutto il clima mondiale si connette a questa mancanza. E anche se Rav risponde, tutti avanziamo insieme come società. A me suona molto strano che Gilad si alza, fa la domanda e che io mi alzo e rispondo. Lui stesso può rispondere alla domanda, ma noi è qualcosa che domandiamo e Rav risponde. Noi domandiamo e Rav risponde. Sembra che la luce passi così e avanziamo. A me sembra qualcosa di strano che Gilad si alza a fare la domanda e mi alzo io a rispondergli. Per questo io ti domando, cos'è questo cammino che dobbiamo fare? Cosa c'è di molto speciale? Rav dice, questo cammino viene dal bisogno di far avvicinare voi a quello che è una conversazione, un dibattito, che siate partecipi di fare domande e risposte, che lo facciate insieme, che questo insieme chiarificate fra di voi anche che cos'è che deve essere questo insieme, che cos'è che è il centro, cioè è quel centro di chiarimento che c'è fra di voi, che tutti vanno in questo senso e tutti vogliono includersi in questo senso. Sì, domanda, magari io posso condividere che noi per esempio tutti i giorni leggiamo un articolo di Rabash dentro la decina, che ci prepariamo per il giorno del domani, allora leggiamo anche, facciamo una preghiera e poi condividiamo che impressioni, cosa ho compreso, cosa non ho compreso, e questa è l'intimità della decina, e ci sono vari anni dove ci conosciamo l'uno con gli altri. E allora c'è quello che tu stai descrivendo, una discussione, un chiarimento, ma l'intimità è qualcosa che lo permette. Qui è qualcosa di enorme, bisogna alzarsi, prendere il microfono, c'è la telecamera, c'è il clima mondiale e c'è anche la tua presenza. Quindi è come se che si sente un po' che è qualcosa di strano fare questo tipo di conversazione così, ma anche con la tua presenza, perché si sente come se che c'è una risposta mentale, una risposta che siamo abituati ad ascoltare, ma la risposta che tu dai si sente diversa. Allora dice, bene, cerchiamo ad ogni modo di passare a questo chiarimento dove c'è più connessione, che sia più una cosa di gruppo. Un'ultima cosa, dice l'amico, nella tappa nella quale lavoriamo in quello che sono gli workshop, tu ci dai un esercizio, tu spieghi un po' che cosa che ti aspettavi che noi facessimo. Allora diciamo, se tu ci dicessi un momento fa di dibattere, di discutere come noi possiamo migliorare in questo senso, perché noi vogliamo andare dietro alle indicazioni che tu ci dai. Allora, se ci puoi dare qualche consiglio in questo senso. Rav dice, noi dobbiamo rappresentarci una società che è composta da decine particolari e che queste decine chiarificano dentro di loro che cos'è che influenza la connessione fra i suoi membri o che cos'è che disturba le connessioni fra i suoi membri dentro ognuna delle decine. E dopo anche cos'è che connette fra le decine, perché sono già forze diverse, che non è già quello che è dentro la decina. E com'è che connettiamo in questo modo tutte le nostre decine in una sola decina grande, che questo è già si chiama come un accampamento, e che così avanziamo. Questa è prima di tutto la cosa da chiarire, cioè che sia chiaro per noi qual è l'obiettivo che abbiamo, dove andiamo e in che modo arriviamo all'obiettivo che ci siamo messi e con che forza Lo realizziamo. E in queste azioni c'è anche quello che è la connessione fra gli uomini e le donne e l'unità della famiglia, le famiglie. E così in questo modo andiamo in avanti. Però qualcosa che ci manca a rinnovare e a rafforzare la connessione che c'è fra di noi. Devozione, lei può arrivare alla correzione completa se non ha un marito che studia? Sì, dice Rav. Continuo domandando. La prossima domanda: come una donna che suo marito non è nel cammino, come deve relazionarsi con lui nel lavoro spirituale? Rav dice: l'amore è ad ogni modo qualcosa. E questo dipende dall'uomo. Domanda. Sappiamo che è importante, sentiamo che è importante per l'uomo sposarsi. Ad ogni modo, per molti amici è molto difficile potersi sposare. Io vorrei domandare in questo senso. C'è una ragione giustificabile per l'uomo che lui non si sposi? Rav dice no, in nessun modo. È solo suo egoismo questo. E la stessa cosa per la donna. Nei nostri tempi io penso che in questo senso, rispetto a quale deve essere la relazione corretta con i single per poterli incentivare a passare all'azione e che si sposino, ovviamente. Rav dice Rabash non poteva sopportare i single. Tutto il tempo ci raccontava anche com'è che Bala Sulam non permetteva a entrare a lezione neanche. Non voleva vedere qualcuno single alla sua lezione. E noi qua, al contrario, vengono quelli che sono sposati e poi divorziano. A me è quello che mi sembra, che le azioni di questo tipo non dobbiamo sopportarle. Noi dobbiamo obbligare ognuno dei nostri amici che sia sposato, che abbia famiglia e che lui lavori e che si preoccupa per la sua famiglia, che senza questo non ha un impegno. Posso fare un'altra domanda? Sì.
Danny Weisfeld asked a very interesting question about, let's say, this new approach which you are bringing to us.
Danny ha fatto una domanda su quello che è la nuova attitudine che tu hai, dove tu ci spieghi durante le lezioni come il gruppo mondiale, come il clima mondiale può stare più incorporato nel momento dato di quello che è questo dibattito, perché anche noi vogliamo essere partecipi. Come noi possiamo essere intrometterci in questo dibattito, come tu l'hai messo giù adesso? Noi adesso possiamo veramente aggiungere qualcosa nel momento in cui questo sta succedendo e non dopo. A questo si riferisce. Chiarisci la domanda. Come si può essere partecipe nella discussione che si fa durante la lezione? Rav dice: bisogna essere più preoccupati per il vaso comune, per quanto sia possibile, perché si aspetta dove si arriverà il creatore e tutto il sistema. Questo è tutto. Dobbiamo essere più diretti verso il centro del nostro vaso, da un vaso individuale a un vaso generale e un vaso ancora più generale. E lì è dove andiamo a rivelare quello che è la scala. Però, perlomeno, in ciò che è rispetto alle basi della scala, che è la decina di ognuno, che deve essere ordinata appropriatamente.
C'è niente di questo. Sì. Domanda, buongiorno Rav. Tutti i giorni nella decina facciamo una preghiera a Bore e ci connetti. Per caso questa preghiera deve avere una preghiera fra l'uomo e la donna che il Bore ci connetti? Rav, sì. Potete leggere qualcosa insieme? Un certo verso? Qualcosa che tocchi i cuori dei vostri? È qualcosa di buono? Rav, domanda. Lei ha detto che vengono qua sposati e si divorziano. Per caso il Bore fa questa separazione fra l'uomo e la donna o è l'egoismo di loro? Rav, a parte quello che è l'egoismo, anche la natura è diversa fra l'uomo e la donna. E per sopra di questo dobbiamo sovrapporci e connettere in ognuno delle pareti delle coppie che loro passano a essere un solo vaso. E questo è un lavoro spirituale? Sì, è un lavoro spirituale, incluso che tu lavori sopra questo nella forma che è materiale, che è tutta forma, che è un lavoro spirituale in tutti i modi. Questa è tutta la singolarità che ha. Io volevo dire dell'esperienza che abbiamo nella comunità di single e single, l'esperienza del passato tanto pressiona la persona che lui non può avere fede nella relazione che può avere. E tutto quello che può esserci del passato, questo è molto influisce al massimo. Mancano strumenti per poter avanzare. Per caso lei ci può dare nuovi attrezzi per poter lavorare con la nuova con le esperienze del passato? Rav, prima di tutto, Rabash stava contro molto dai divorzi. E anche se c'erano bambini, lui non lo poteva sopportare. Lui diceva, soffrire, devi soffrire fino alla fine della vita. Però è proibito incluso spesare del divorzio. Questo era quello che lui pensava. Questo è una cosa per una parte. Un altro argomento, che tu hai l'obbligo di arrivare ad amare la tua donna, perché così la Torah e il Bore te lo obbligano, te lo esigono. Tu devi arrivare all'amore e a partire che tu riveli l'amore per lei, e allora lei va a rivelare l'amore davanti a voi, davanti a te. E qua è l'uomo, è lui quello che ha il dovere di iniziare e fare tutto. E per questo non vedo nessun problema. Per quello che noi e per noi l'uomo, e neanche io non so come farlo, e che dobbiamo pigliare questo come un comandamento, e che se ci divorziamo, si divorzia, come c'è scritto nella Torah, che al posto di connessione, il posto di connessione fra l'uomo e il Bore, e a lacrima, così, ossia è qualcosa che il meglio che non lo ci sia. È per questo che quello che sono i nostri tempi, quello è il maggior problema sociale, questo della confusione che c'è nella società.
Surot che kulano soblim.
che questo va a tutti i tipi di forme della quale tutti patiamo. Incluso noi non sappiamo che cos'è quello stare e stare in una società dove una connessione che sia buona e bella fra un uomo e una donna. Noi facciamo tutto quello che è una conseguenza della rottura dei vasi e io spero che iniziamo perlomeno in questo senso. Questo bisogna fare fino a un certo tempo, così che cos'è che tu vuoi ancora. Lorenzo, per mezzo di che tipo di azione sta quello che è il passaggio dalla mancanza fra l'uomo e la donna? Qual è l'azione attiva dove l'uomo può ricevere una mancanza da una donna?
Bravo.
Con cosa lui lo aiuta? Allora lui può ricevere da lei una mancanza. Domanda, ed è uno sforzo proprio mio? E anche dell'altro lato? O c'è una forza specifica? È uno sforzo specifico. Bravo. Quanto tu vuoi aiutarle alla tua donna, allora tu ricevi da lei una maggiore mancanza. Stiamo già nel tema e mi sembra a me, io voglio vedere se questo è corretto. Ci sono donne che fanno il loro lavoro nella decina e ci sono decine meravigliose di donne che con un'intensità incredibile e mi sembra che tanto quello che è la luce e il lavoro nella decina fa un'operazione diversa sopra l'uomo e la donna. Gli uomini nella decina possono entrare come se fossero in una certa calma, in una certa fiducia, sicurezza, e le donne nel lavoro stanno sicuramente che le introducono una maggiore sensibilità e un maggiore dolore, il cuore si apre. È qualcosa che succede che è diverso, è qualcosa che è corretto? È una distinzione che è appropriata? Bravo, non lo so. Perché è che in generale che voi vi dirigete a me con queste domande? Uomini, donne, famiglie? Voi stessi dovete chiarificare questo col Borè. In verità, incluso non è neanche qualcosa di piacevole da ascoltare. Stanno i rabbini che gli piacciono tutte le cose di questo tipo, però non so, io non sono un rabbino. C'è qualche nuovo? O io credo che qualcosa di nuovo nell'umanità, quello che è il lavoro dell'uomo nella decina, che è un lavoro nuovo, perlomeno per la nostra generazione, perlomeno è esistito prima, io non lo so, però quando è che l'uomo lavora nella decina è un lavoro molto intenso e anche le donne lavorano nelle decine, è un lavoro che fanno sì che sia molto intenso. E questa è la struttura della società al giorno di oggi. E per questo io chiedo che se esiste una differenza che voi distinguete quello che è il lavoro che sono gli uomini, il lavoro degli uomini e il lavoro delle donne, perché tutti lavorano nella connessione, tutti leggono gli stessi articoli, le donne stanno con noi e con esse la lezione del mattino e in tutti i momenti loro l'ascoltano, tutto lo stesso, però sembrerebbe che in tutta forma che ci sia una differenza fra quello che è lo sviluppo, ossia che l'azione che realizza la luce quando è che opera sopra l'uomo e sopra la donna. E qual è la differenza che c'è in relazione che è fra uno e fra l'altro? Che relazione c'è? Non lo so, a me sembra che gli uomini progrediscono più rapidamente che le donne, però le donne avanzano in quello che è in una forma più profonda che gli uomini, ha una profondità maggiore, ma no. E per questo risulta che la donna è quello che costruisce quello che è il vaso, quello che è la sua profondità, e l'uomo è quello che è la sua altezza. Però non so come esattamente esprimere questo.
Al
meglio una domanda che è necessaria, che tipo di consiglio che lei ci può dare perché noi arriviamo a quello che è la pace nella casa. Rab, cerca di completamente annullarti e rinunciare a davanti alla tua donna. Cerca di fare così. Fai quello che lei vuole. E basta. Domanda. Dove si possono trovare le forze? Diciamo il tema di annullarsi. Lì già l'ego non gioca più. Come si può arrivare che la persona, a partire dalla comprensione che cos'è un solo vaso, a partire dall'importanza di tutto cui noi parliamo, come possiamo arrivare? Che siamo soci nel cammino, che arriviamo realmente con la donna alla situazione di uomini e donne che è la Shekinah fra di loro, fra uomo e donna che è la Shekinah fra di loro. Rab, che Zakut, che l'hanno meritato, l'hanno conseguito, è di fare un vaso che sia pura, che ci sia quantomeno avviato grossore, grossolanità. Non lo so, a me quello che sembra è quello che è più conveniente è afferrare a qualche articolo di Rabash, siano corti e che siano puntuali e leggerli insieme. Domanda, e di che cosa pensare insieme quando li leggiamo? Rab, di come li mettiamo in pratica? Domanda, fra di noi? Sì. Rab, a parte di questo che sappiate, che quanto è, abbassiamo la testa, che sappiate che quanto abbassiamo la testa, e allora guadagniamo. Quanto più abbassiamo la testa, più guadagniamo. Guadagniamo.